Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: "Se vuoi, puoi purificarmi". Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: "Lo voglio, sii purificato". E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: "Guarda di non dire niente a nessuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro". Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore. Con questi pochi versetti che meditiamo oggi si conclude il primo capitolo del Vangelo di San Marco. Si conclude con una scena del vissuto di Gesù, che sicuramente sarà accaduta tante volte, ma questo diciamo, episodio messo da San Marco alla fine di questo capitolo è come se chiudesse il ciclo di una giornata tipica di Gesù. Gesù che insegna nella sinagoga, Gesù che poi esce dalla sinagoga per recarsi nelle case delle persone, quindi in un quotidiano molto normale. Gesù che guarisce una donna in un miracolo, dicevamo, quasi inutile perché ha solo una febbre, per dimostrare che il Signore non sopporta, fra virgolette, nessun tipo di malattia, di sofferenza nell'uomo perché lo ama. La suocera di Pietro che si alza e comincia a servire. Quindi il nostro ringraziamento a Dio deve essere nel servizio alla Chiesa e poi il tramonto, subito dopo il tramonto che gli portano gli ammalati e Gesù ne guarisce molti e poi nella notte, nelle prime ore, prima dell'alba, Gesù che va a pregare, Pietro che quasi lo rimprovera per il fatto che ha lasciato alle spalle chissà tante cose da fare perché poteva guarire ancora tante altre persone, ma Gesù è lì per la preghiera, si allontana per andare verso altri villaggi e si conclude, diciamo, questa panoramica con l'incontro di questo anonimo lebbroso, che quindi per essere anonimo rappresenta una serie chissà quanto grande di persone ammalate di lebbra. Detto questo, analizziamo un po' questo brano che ha tante cose da dirci. Innanzitutto non è Gesù che va dal lebbroso questa volta, normalmente per esempio dalla suocera di Pietro Gesù ci è andato perché gli hanno detto che c'è una malata, ma è il lebbroso che va da Gesù. E questo anche è un fatto strano perché il lebbroso, per sua stessa definizione, non può andare verso nessuno. È una persona marchiata da un punto di vista fisico, perché la malattia è terribilmente infettiva, contagiosa ed è mortale, anche se alla morte si arriva purtroppo molto lentamente, con una sofferenza e un'agonia terribili. Ma non solo, dicevo, dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista spirituale, per esempio, perché è considerato impuro. La prima lettura che abbiamo ascoltato, che non abbiamo ascoltato, ma che è quella del giorno di oggi, è tratta dal libro del Levitico e parla proprio del lebbroso e dice: "Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate, il capo scoperto, sarà velato fino al labbro superiore e andrà gridando impuro, impuro. E se ne starà solo, abiterà fuori dall'accampamento". Quindi diciamo che c'è una condizione spirituale di impurezza, di impurità, tant'è che il lebbroso chiederà a Gesù la purificazione e non la guarigione. E infine, forse la cosa più terribile, più pesante, la solitudine immensa. E quindi, diciamo, una situazione di malessere psicologico grandissimo, perché il lebbroso non poteva avere contatti con nessuno. Doveva portare una specie di sonaglio che avvisasse le persone nelle immediate vicinanze che stava passando un lebbroso. Non poteva avvicinarsi ai villaggi, doveva fermarsi fuori, pensate d'inverno come adesso, sotto la neve, con la fame terribile che ti divora, ma tu non puoi fare neanche un passo in più. Ma chi passa per quel sentiero dove può passare un lebbroso? Nessuno. La gente rimane rintanata in casa. Quindi questa solitudine immensa. E poi un fatto psicologico anche più grave. Nessuno può toccare un lebbroso, perché il contagio può essere immediato. Quindi il lebbroso è una persona dichiarata impura spiritualmente. Si pensava allora che la lebbra fosse frutto del peccato. Tu hai peccato e per castigo, per punizione, Dio ti ha reso lebbroso. Quindi il lebbroso è in una condizione di isolamento spirituale, è una persona che porta un carico, un senso di colpa interiore enorme, perché chissà quante volte in un giorno avrà dovuto dire: sono io l'unico colpevole di questa mia situazione perché ho peccato. Magari alcuni non sapevano neanche cosa avevano fatto, ma siccome Dio sa e conosce il tuo peccato, ti ha fatto lebbroso. Quindi una situazione di impurezza, impurità spirituale, psicologica e fisica, che rende questa persona totalmente abbandonata, sola. È una condizione terribile. Pensate solo per un attimo che cosa vuol dire non poter toccare ed essere toccati, non poter ricevere un abbraccio, non poter ricevere una carezza, una pacca sulla spalla, un bacio. San Francesco bacerà il lebbroso, che vuol dire: ti voglio bene e voglio restituirti la tua dignità. Non ho paura di diventare come te, perché capisco chi sei tu e cosa soffri dentro. Questa mancanza totale di poter avere uno scambio di sentimenti. Spesso le famiglie intere soffrivano la lebbra, ma nel caso di una persona isolata, pensate che non poteva neanche avere contatti con la sua famiglia, non poteva tenere in braccio suo figlio, non poteva stare accanto a sua moglie. Quindi una malattia disastrosa. Veramente io direi che questa è l'immagine di tutti gli emarginati, di tutte le persone che noi non possiamo, non vogliamo toccare, con cui non vogliamo avere niente a che fare. Quante ce ne sono? Emarginati, le persone che vivono lungo la strada, tutti quelli che sono riconosciuti come persone non affidabili, tossicodipendenti, omosessuali, ladri, stranieri, altre razze, altre religioni. L'emarginazione potrebbe avere una lista lunghissima. Ecco, il lebbroso li rappresenta tutti. Quindi questo uomo che non può avere contatti con nessuno, che vive una solitudine terribile, un senso di colpa enorme, e fra l'altro anche, non dimentichiamolo, una persona destinata a morire, e a morire, come dicevamo prima, dopo una lunga agonia, dopo che il corpo si fa a pezzi, gli cadono pezzi, il corpo è sfigurato, veramente è una cosa mostruosa. Allora, questo uomo, che sa peraltro che non può andare verso nessuno, perché lo dice lo stesso libro del Levitico, non si può avvicinare a qualcuno, siccome è in uno stato di impurezza, non può neanche pretendere la guarigione da Dio. Quindi capite, in questo stato, questo uomo si avvicina a Gesù e si mette in ginocchio. Questo vuol dire che lui ha capito che c'è una differenza, questa questo insegnamento nuovo che sottolinea Marco, la differenza è che forse a Gesù lui può chiederlo questo favore, nonostante la sua impurità che non gli consente nessuna relazione con Dio, a Gesù lui questo peccato lo può chiedere, questo favore, la liberazione dal peccato e dalla malattia, lui la può chiedere, lo fa in ginocchio, cioè disperato da una parte. Però dall'altro anche mettersi in ginocchio vuol dire riconoscere che l'altro è Dio. Perché noi non ci dobbiamo mettere in ginocchio, non ci mettiamo in ginocchio mai davanti a nessuno. Quindi lui riconosce che quello è Dio, però che l'insegnamento di questa persona che è Dio non è quello che lui sapeva, che non ci si può avvicinare, che non si può chiedere la grazia, che non si può essere guariti, che non si può avere un rapporto con Dio. Era questo. Il lebbroso non poteva avere un rapporto con Dio, perché Dio gli aveva chiuso le porte e lo aveva castigato con questa punizione per il suo grande peccato. Si inginocchia perché crede nella misericordia di questo Dio. E che cosa fa Gesù? Ne ha compassione. E questi verbi che adesso vedremo, avere compassione, tendere la mano, toccarlo, sono gli stessi verbi che si utilizzano nel caso del samaritano, del buon samaritano. Si inginocchia, vede negli occhi la compassione, negli occhi di Gesù, e non gli chiede la guarigione, pensate. Una persona che soffre così tanto e non chiede una guarigione, chiede la purificazione, è come dire: dammi almeno la possibilità di poter sperare di avere un rapporto con Dio. Questo vuol dire chiedere la purificazione. Non vuol dire la purificazione dalla malattia, ma la purificazione dal peccato, dalla causa che lo ha portato alla malattia. E lo dice anche con garbo, con rispetto e nella piena consapevolezza che quello che conta è la volontà di Dio. Perché dice: se vuoi, puoi purificarmi. Se vuoi, vuol dire che Gesù può purificarlo, ma lui si affida proprio alla volontà di Dio. Se Dio vuole, io sarò purificato. Gesù, dicevo prima, ne ha compassione, tende la mano, come ha fatto con la suocera di Pietro, a cui ha preso la mano, l'ha sollevata prendendola per mano. Lo toccò. Questo verbo lo toccò è di una bellezza incredibile, perché cessa per questo uomo l'isolamento che ha avuto da tutte le persone che lo circondavano. Finalmente qualcuno lo tocca. Questo del toccare, pensateci bene, perché è molto importante. Cosa sarebbe la nostra vita se non avessimo un contatto fisico con qualcuno? Dicevo prima, pensate che questo lebbroso non poteva neanche toccare suo figlio, neanche prenderlo in braccio, fargli una carezza e non essere toccato. Pensate al bacio del figlio, della moglie, una stretta di mano, nulla. Questo lo toccò è già il miracolo. Se anche il lebbroso non fosse stato purificato e anche guarito, sarebbe comunque stato, come dire, esaltato da questo dono di essere toccato. Ma Gesù sì che lo guarisce, lo purifica e lo guarisce. Dirà: lo voglio, sii purificato. Il lo voglio risponde al se vuoi, puoi purificarmi. Come dire: io che sono Dio, la mia volontà non è quella di isolarti, ma è quella di farti vivere una dimensione comunitaria e di relazione con Dio. Nessuno può perdere la relazione con Dio, nessuno ci può togliere la possibilità di parlare con Dio, di affidarci a Lui, di chiedergli quello che vogliamo chiedergli, di sentire che Lui è nostro Padre, di invocare la Sua misericordia. Il lebbroso tutte queste cose non le poteva fare. Gesù gli restituisce l'umanità, la salute del corpo, la salute della mente e la salute dello spirito. Con questo sparire della lebbra, che viene ancora detto come purificazione, finisce la prima parte di questo Vangelo di oggi. La seconda, che non affronteremo in modo, diciamo, attento come abbiamo fatto con questa prima parte, la seconda parte è completamente diversa. Gesù lo ammonisce, gli dice che non deve assolutamente dire a ne... È come se Gesù fosse stato colto da una debolezza, non ha resistito, ha fatto il miracolo e poi dice: ehi, però stai attento, non è che te ne vai in giro a raccontarlo a tutti. Perché? Ecco, ci sono due motivi per questa motivazione. Marco lo ripeterà in quasi tutti i miracoli, che nessuno racconti quello che Gesù ha fatto. Perché? Primo, perché ciò che fa Gesù è per la gloria del Padre. Non è un post pubblicato che noi speriamo che tanta gente c'entri nel nostro Facebook e ci dica mi piace, mi piace, mi piace. A Gesù non gli importa di fare le cose perché a noi piacciono. Lui le fa le cose perché devono piacere al Padre. Quindi, come ha insegnato poi in altri punti del suo insegnamento, che non sappia la destra quello che fa la sinistra, il bene che si fa non deve essere un bene mostrato. Io non lo faccio perché tu ne parli. Io non metto i 2 soldini o i 10 soldini o un mucchio di denaro in un cestino che passa nell'offertorio in chiesa per fare rumore perché la gente sappia che io ho fatto qualcosa. Quindi questo è il primo insegnamento. Il secondo è anche più grande. Gesù rifiuta il fatto che la gente lo cerca e continuerebbe, come poi accadde davvero, a cercarlo perché lui può qualunque cosa, può fare qualunque miracolo, può guarire da qualunque malattia, perfino risvegliare dalla morte, dal sonno eterno. Lui non vuole questo, vuole che la gente vada da lui per apprendere questo nuovo insegnamento. Questo è il motivo per cui Gesù è venuto. Certo, anche se non diventa invalidante per l'insegnamento, anche farà i miracoli, ne ha fatti tanti, ma non deve essere come è per noi, che Dio ce lo ricordiamo solo quando ne abbiamo bisogno. Dio non si cerca perché fa i miracoli, Dio si cerca per l'insegnamento che ha. Questo insegnamento che ci porta a essere felici se lo ascoltiamo, questo insegnamento che viene direttamente dal Padre, Gesù è la parola del Padre. Quindi ecco che Gesù ci dice: non venite da me soltanto perché io ho questo potere, come dire, figlio anche del mio amore per voi, della mia misericordia. Cercate di venire da me per ascoltare cosa dovete fare per salvarvi e per essere felici. Il Vangelo si conclude invece, come dire, con il rinnegamento di questa cosa, che però viene visto quasi in chiave positiva. Questo lebbroso non ce la fa a star zitto e si mise a proclamare, a divulgare il fatto, tanto che, negativo, Gesù non può più entrare nei paesi perché la gente lo sommerge di richieste. Però guardate, nel Vangelo di Marco, il lebbroso guarito, che era quello che non poteva parlare con Dio, che non poteva parlare con nessuno, che non poteva essere toccato, l'emarginato, diventa il primo predicatore. Questo è il primo caso nel Vangelo di Marco di una persona che predica il Vangelo di Gesù e che dice: guardate, quest'uomo che è venuto mi ha guarito. Quindi abbiamo la prima persona che serve Gesù è la suocera, una donna, una vecchia. Il primo predicatore è questo lebbroso, il primo santo è il ladrone, il primo testimone della resurrezione è la Maddalena, una prostituta, ma in che mani siamo? Ecco, siamo nelle mani di qualcuno che non ci guarda per il nostro peccato, ma ci guarda con occhi d'amore, perché lui ci ama e perché lui vuole renderci felici. E noi dobbiamo rispondere a questa richiesta con l'obbedienza serena, gioiosa e pensando che tutto questo fa bene a noi e che in qualche modo appaga anche il desiderio di Gesù di fare la volontà del Padre. E così sia.